ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Riserva del portiere solitamente, ma
è il numero dei mesi dell'anno, è il numero degli apostoli, ma è anche il numero della puntata di oggi. Banana Republic numero 12.
Mi piace essere arrivati il 12, mi dà un po'. Aspetta, che numero aveva Julian Ross? Il 14 forse.
Julian Ross aveva il 14 e segnava le triplette in un quarto d'ora, ve lo ricordo, nonostante fosse malato di cuore.
Per tutti quelli che non lo sanno, Julian Ross era un personaggio nei cuori di tutti gli appassionati.
Se c'è qualcuno che non lo sa, si deve sotterrare, diciamolo subito.
No, magari le donne all'ascolto guardavano più Mila e Shiro e meno Holly e Benji. Questo Julian Ross, anche un bel ragazzo, un po' uguale a tutti gli altri personaggi.
Bomberissimo, idolo delle masse, anche se il mio preferito era Mark Landers.
Signori, siamo tornati, la puntata numero 12. I contatti per contattarci sono questi: la chat su radiobue.it/onair, dove trovate la Donatella che si sta abbeverando perché, nonostante il caldo, bisogna reintegrare i liquidi.
Allora, sono i contatti per contattarci, i saluti per salutarci, poi...
E poi il motore, credo che sia. Ci trovate naturalmente anche sulla pagina di Facebook Banana Republic Radio, il Twitter Banana Republic R, grazie a tutti i nuovi follower, tantissimi che ci sono stati questa settimana. Poi c'è il canale YouTube dove mettiamo i video molesti. Nonché in questo momento io accenderei la webcam, e anche oggi tenetela ben accesa perché sono in arrivo delle bombe.
Infatti non la dovete accendere perché siamo belli, ma perché vi facciamo vedere delle robe assurde oggi.
È la radio 2.0, un po' così.
Assolutamente, andiamo oltre il medium classico radiofonico.
E vi ricordiamo, fra le iniziative che stiamo seguendo, molto importante quella di Santiago Non Molla. Mai abbassare l'attenzione, ciofani, mai farlo.
Amici, abbiamo veramente tanto bisogno, mai come adesso che sta calando parecchio l'attenzione sulla nostra cittadina di Sant'Agostino, del vostro aiuto. Sant'Agostino, San Carlo e Dossa hanno bisogno di voi. Santiago Non Molla su www.shinynote.com, potete dare il vostro aiuto concreto e dare il vostro contributo.
E come sempre salutiamo anche gli amici di Radio Spin di Prato,
che, bella Prato,
che ci ascoltano con molta creanza e noi li amiamo molto, soprattutto per l'accento.
Vi vogliamo benon.
Vi ricordiamo anche che venerdì 29, cioè questo che viene, ai Navigli c'è un'iniziativa sempre per Santiago Non Molla, promossa assieme ai Navigli, che si chiama Can You Hear
Can
Me?
You Hear Me?
Dove suoneranno due gruppi, Seven Days to Sunday e la Seven Days to Sunday, scusate.
Abbiamo fatto bene a far dire le robe in inglese a Pietro, ragazzi, come sempre.
L'altro gruppo è in italiano, la Cantina dei Bardi, quindi venite, anche lì ci saremo noi con tutto lo staff di Santiago Non Molla.
Ma adesso c'è un momento importantissimo, il sondaggio.
Oh! Oh! Sondaggio!
Oh! Il sondaggio di questa settimana arriva dopo una notizia fresca fresca di ieri.
Io sono commosso. Questa notizia mi ha profondamente scosso e commosso. Sono veramente un usignuolo carico di gioia.
È una delle grandi gioie della vita sapere che il nostro DJ Pino si è laureato.
Si è laureato, Finelli!
Si è laureato!
Un applauso!
Un applauso! Il pubblico in delirio anche da casa, delirate. Allora, il sondaggio è questo: se Pinelli, come è successo, si è laureato nel 2012, stiamo veramente avvicinandoci alla fine del mondo, come dicevano i Maya?
Quali altre catastrofi ci attendono?
E mentre arrivano offese dalla regia e mentre scrivete le vostre risposte nella chat, ci sentiamo il primo pezzo.
Sono i Franz Ferdinand con Take Me Out, un pezzo che suonavo tantissimo a Guitar Hero con i miei amichetti.
Franz Ferdinand si chiama Alex Capranus, come mi suggerisce la Donatella. Io sapevo che aveva anche una rubrica culinaria di cibo.
Pensa un po'.
Chissà com'è il
e balla anche il sirtacchi, dai.
Dai, questa è una canzone obiettivamente ballabile e anche mangiabile.
No, c'è quel chitarrino lì che è esaltante a manetta, mi esalta tantissimo.
Tattero.
Salutiamo i nostri amici.
Bravo, bravo.
Salutiamo i nostri amici. Salutiamo intanto l'Elisa, che è dovuta andare a casa perché aveva qualche esame da fare. In bocca al lupo, Elisa.
Dai, che gas.
Salutiamo la Maser, che finalmente è tornata ad ascoltarci. Grande. Ciao Maser, una nostra affezionatissima ascoltatrice.
Protagonista salutiamo anche di un video nostro, ricordiamo.
Verissimo, ricordiamo, la nostra, è vero, regista di un video, tra l'altro. Ricordiamo anche Stefania, che la vuoi salutare tu, Pietro, magari.
Ciao Steffi, ciao.
E salutiamo Nelson, che sabato torna finalmente sul patrio suolo.
Dopo l'esilio a Miami.
L'esilio forzatissimo e tristissimo statunitense.
Ma eccoci arrivati alla parte seria. Alcuni di voi saranno contenti, alcuni di voi un po' meno. Noi lo siamo, perché l'argomento di questa settimana l'abbiamo, diciamo, ci siamo stati sotto parecchio.
Sì, perché se vi ricordate, un anno fa di questi tempi vi stavamo martellando a manetta con il referendum. Ricordate il quesito sull'acqua pubblica? Ecco, proprio di questa questione qua vogliamo parlare oggi.
Diciamo che c'è questo argomento un po' revival assieme attualità, e parleremo di reflui, di acqua, di depuratore.
Spiega un po' cos'è un refluo.
Il refluo, adesso poi il nostro ospite mi correggerà se sbaglio, ma è l'acqua, diciamo, di scarto, quella che dopo che ha fatto, insomma, c'è in linea con noi Giovanni Carrosio, che credo che sia più adatto a spiegare che cos'è un refluo di me.
Ciao Giovanni, benvenuto a Banana Republic.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ti presentiamo intanto, sei un ricercatore presso l'Università di Trieste, se non sbaglio, giusto?
Sì, esatto, ricercatore precario è la nozione più giusta.
Grandissimo.
Massima solidarietà.
Lottiamo insieme a te, tra l'altro.
E
ti conosciamo perché qualche mese fa hai svolto un convegno a Rovigo, ti abbiamo seguito proprio riguardo il dibattito della questione reflui e quant'altro. Si può spiegare anche tu, magari ci puoi raccontare perché è importante seguire tutto il percorso dell'acqua?
Sì, intanto i reflui brevemente sono...
Ecco, grazie alla precisazione.
Sono quegli scarti che sono conseguenti alla fase di depurazione dell'acqua, si formano dei fanghi che sarebbero composti da tutta quella parte organica e non organica che è presente nell'acqua e che viene sottratta dall'acqua per ripulirla, detto in parole abbastanza volgari.
Oh no, ottimo.
La questione è molto importante perché sta diventando, anche se nell'opinione pubblica la notizia non gira e i mass media non la riportano, però sta diventando abbastanza drammatica. Cioè, è un fatto positivo che si depuri l'acqua, le conseguenze significa produrre dei fanghi che stanno diventando quantità molto significative, e c'è il problema di dove mettere questi fanghi. O lo stesso problema che abbiamo per la spazzatura, diciamo.
Beh, questo discorso dei fanghi ci pareva di capire che dalle questioni però del referendum è rimasto un po' fuori. Cioè, sul referendum il quesito era più a monte, diciamo così, passami il termine, mentre la questione dei fanghi non ce ne siamo occupati molto, ma anche quella è molto importante.
Esatto, tutta la campagna referendaria si è concentrata sulla gestione dell'acqua fino a che l'acqua esce dal rubinetto. Però non si è andata a vedere quello che succede dopo che l'acqua esce dal rubinetto e poi va, insomma, c'è tutto il processo di depurazione. Tutta la parte a valle è rimasta fuori dal referendum ed è una parte abbastanza scottante, perché pensate che sul 100% del giro d'affari che c'è intorno all'acqua, il 75% del business è sulla depurazione. Quindi
però,
dal punto di vista economico dei capitali, è la parte più significativa. Sì.
Ma senti, quindi questo discorso dei fanghi, cioè possiamo entrare magari più nel dettaglio su cosa sono i fanghi? Perché noi immaginiamo, ecco, che siano come il fango, la melma che vediamo normalmente, ma cos'hanno poi di così pericoloso?
Ma non è detto che siano necessariamente molto pericolosi, dipende dalla qualità dell'acqua prima della depurazione. Mediamente però l'acqua che viene depurata contiene al suo interno soprattutto dei metalli, che sono anche, i metalli sono naturali, quindi non è nulla di chimico, però sono dei metalli pesanti come possono essere il nickel, il piombo, il mercurio, che se sono presenti nei fanghi in maniera molto concentrata, a seconda di come i fanghi verranno riutilizzati, possano produrre delle problematicità.
Ecco, tra l'altro, perché abbiamo saputo anche che c'è chi, appunto, nella comunità scientifica c'è disaccordo, diciamo, sull'utilizzo di questi fanghi, proprio perché c'è chi li vorrebbe utilizzare, pensa che potrebbero essere utilizzati in agricoltura, cioè, esatto, sono effettivamente riciclabili per certi versi.
Allora, qua i fanghi, intanto bisogna trovare un posto dove metterli, perché nel momento in cui si depura l'acqua, che è una cosa positiva e che va fatta, anche perché ci sono delle direttive europee che ce le impongono,
bisogna rispettare anche producono, ogni tanto.
Certo, si producono dei fanghi e questi fanghi poi vanno gestiti e finora sono stati gestiti soprattutto in discarica. Però le discariche sono stracolme già di rifiuti, figuriamoci se arrivano tonnellate e tonnellate di fanghi. In questo momento in Italia si stanno producendo circa 4 milioni di tonnellate di fanghi all'anno, però le previsioni che cresceranno molto.
Madonna!
Si sta pensando a degli altri utilizzi e questi possono essere o l'utilizzo in agricoltura, si spargono nei campi, o l'incenerimento, oppure inseriti nei laterizi, nell'asfalto, cioè praticamente vengono inseriti nella cementificazione, così rimangono lì e non creano, non rilasciano le sostanze, diciamo, nell'atmosfera o da altre parti.
Però ci pareva di capire che questi metalli non è che stanno fermi dove li metti, diciamo, essendo cose appunto naturali, mi pare di ricordare dal liceo che tutto si trasforma, quindi anche loro cambiano un po' di posto,
esatto,
e quindi è lì che nascono i problemi,
esatto,
eventualmente.
Purtroppo nell'incenerimento ci sono tutti i problemi dell'incenerimento, polvere sottili, i problemi che si danno già nella spazzatura. Utilizzare l'agricoltura può creare dei problemi, secondo una parte significativa della comunità scientifica, perché questi metalli potrebbero entrare nelle catene alimentari.
Lì è problemino.
E non è ancora chiaro che cosa possa succedere nel momento in cui entrano nelle catene alimentari.
E già l'altra settimana o due settimane fa abbiamo parlato con un rappresentante di Slow Food e ci siamo fatti qualche idea su quello che mangiamo. Non credo che ci servano altri scombussolamenti.
Sì, la nostra dieta penso non abbia bisogno di metalli pesanti, direi.
Certo, anche se però adesso in Italia una delle soluzioni che pare più appetibile è proprio questa. Bisogna capire dove si mettono, quanta pressione esiste già sui nostri suoli, perché i nostri suoli hanno già problemi seri di concentrati di nitrati, di fosforo. Aggiungere anche delle altre sostanze può arrecare dei problemi. Ovviamente c'è parte della comunità scientifica invece che sponsorizza questa soluzione. Qua, insomma, il dibattito è ancora molto aperto.
Ma molto interessante questa fase. Beh, ti interrompo un attimo per lanciare un attimo un pezzo di break, diciamo così, di
relax.
Andiamo a Bob Marley con Sunny Shining, visto che oggi finalmente è una bella giornata e non fa neanche troppo caldo.
Won't you to know I'm a
Eccoci qua, rientriamo in linea sempre con Giovanni, che è ricercatore, ricordiamo, dell'Università di Trieste. Stavamo parlando di depurazione, di reflui e di fanghi.
Parliamo, sì. Giovanni, ci senti? Sì, sì, grande.
Sì, sì, ci sentiamo.
Grandissimo. Volevo parlare appunto del caso che tu hai studiato in maniera più approfondita, ovvero quello del depuratore di Nosedo, che serve alla città, sì, di Milano.
Sì, il depuratore di Nosedo è un depuratore, uno dei più importanti in Europa. Tra l'altro è nato soltanto nel 2004. Milano per diversi anni è stata una delle poche metropoli in Europa senza un depuratore. E è un depuratore molto grande sul quale, insomma, non si trovano molte criticità, nel senso che è un depuratore che funziona molto bene.
E questa funziona, è una notizia positiva. Bene,
sì, funziona talmente bene che è diventato addirittura un laboratorio di analisi dell'ASL, che attraverso lo stato di salute delle acque riesce a capire anche lo stato di salute dei cittadini.
Ecco, e qui infatti volevamo proprio arrivare, perché ci risulta che appunto questo laboratorio di analisi abbia prodotto qualche risultato un po' così, diciamo, interessante.
A Milano c'è la bella vita un po'.
È emerso che all'interno delle acque analizzate ci fosse una preoccupante quantità di sostanza stupefacente, ovvero cocaina. A Milano non ci, esatto, si annoia, insomma.
Pare di no. Tutti gli anni, quando esce il rapporto di questo depuratore, sul Corriere della Sera di Milano compare questa notizia, e attraverso l'analisi dell'acqua del depuratore si riesce a capire con precisione quante sostanze stupefacenti utilizzano i milanesi, perché poi, insomma, buttano dei residui o quant'altro nel sistema fognario, e perciò inevitabilmente passano poi dalla depurazione.
Ma diciamo che
pare che ci siano dei record di utilizzo di cocaina e sostanze stupefacenti varie. Sì.
Ma senti, a parte questa questione un po' così, diciamo, ecco, non proprio edificante, cioè gli altri problemi, che magari più strutturali della struttura appunto del depuratore, sono magari i costi, che mi risulta essere siano molto alti, sono stati molto alti per realizzarlo, anche quelli di gestione, e poi la gestione del territorio, cioè occupa molto spazio questa struttura.
60 ettari se non sbaglio, giusto?
Sì, la struttura 60 ettari, compreso una sorta di parco che hanno creato intorno al depuratore come anche forma di compensazione ambientale. Però il depuratore in sé occupa 16 ettari, proprio 16 ettari di struttura del depuratore. È costato molto, 144 milioni di euro circa, è stato necessario l'intervento di una società privata che con un project financing ha costruito l'opera e ce l'avrà in gestione almeno fino al 2020, avendo anche i ricavi della depurazione.
E diciamo che di solito, ecco, le municipalità o comunque gli enti pubblici tutti questi soldi non ce li hanno, e questa cosa ci ha messo un po' la pulce all'orecchio. Chi è che ha interesse a sborsare così tanti soldi, per carità, per una causa nobilissima come quella di depurare l'acqua? Però la malizia ci insegna che a questo mondo, insomma...
Sì, sono arrivati al 2004 senza un depuratore e poi bam, arrivano con una struttura così, che come si dice qua in Veneto costa schei, insomma... Qualcuno, cioè, ci dovrà pure intascare qualcosa, ci,
no,
viene da dire.
Sicuramente è un nodo spinoso, soprattutto per chi guarda l'acqua nella logica dei movimenti per i beni comuni, perché comunque pensare a dei sistemi di depurazione gestiti in maniera totalmente pubblica in questo momento di spread dominante, è difficile immaginare che gli enti pubblici possano spendere questi soldi. E quindi è un momento buono per il business dell'acqua, per queste società private sicuramente. Tra l'altro il depuratore di Milano è gestito dalla Veolia, che è una delle grandi multinazionali dell'acqua, che gestisce tutto il ciclo integrato.
Queste multinazionali di solito sono un po' più attente, ecco, magari, diciamo, al profitto che al, insomma, no? Cosa dici?
Ma io credo di sì. Vi dicevo già che sul depuratore di Milano, insomma, questo depuratore viene utilizzato da questa società multinazionale come fiore all'occhiello, perché comunque è un depuratore che ha dei risultati dal punto di vista di performance ambientali tutt'altro che risibili. È ovvio che c'è tutto un mondo di depurazione che non ha a che fare con la depurazione meccanica, che magari non crea business, che viene totalmente tralasciato. Pensate a tutto il mondo della fitodepurazione, le forme di depurazione naturali che non consumerebbero neanche energia, eccetera.
Ecco, su questo io sono abbastanza ignorante, onestamente, non ne so molto.
Ma sicuramente è difficile immaginare sistemi di fitodepurazione per una città grande come Milano, però se pensiamo dei 10.500 depuratori che abbiamo in Italia, quasi nessuno funziona per fitodepurazione, che significa semplicemente creare delle grandi vasche dove decanta l'acqua insieme a delle piante, queste piante praticamente assorbono le sostanze inquinanti. Adesso ve lo dico veramente volgarmente.
Sì, sì, no, beh, per carità, non ne avevo assolutamente un'idea.
Per neofiti, per noi è
assolutamente perfetto.
Sicuramente quel tipo di depurazione lì non crea profitti, mentre la depurazione meccanica invece è una depurazione industriale che mette in moto tutti i profitti.
I meccanismi del caso, certo.
Quindi
certo.
Diciamo che ancora una volta, se vogliamo, è lo scontro tra la produzione di energia, cioè tra l'arrangiarsi in casa e le cose fatte in grande. Non so, penso anche a un paragone con l'energia che compriamo dall'Enel piuttosto da quella che ci produciamo noi. E anche in questo caso la tensione è fra questi due sistemi diversi.
Sì, esatto. Possiamo dire che la tensione è fra un modello industriale che crede molto nella soluzione tecnologica e invece un modello che guarda alla chiusura dei cicli ecologici in una logica, se vogliamo, di decrescita, no? Perché poi alla fine se utilizzo un sistema naturale per la depurazione non muovo tutta una serie di profitti che si muoverebbero a caduta.
Beh, senti, posso chiederti un'ultima cosa, un'ultima curiosità?
Certo.
Io sono di Rovigo, quindi so che tutta la polemica con la municipalità di Milano è nata perché i fiumi, il fiume Po e il fiume Adige, che insomma determinano il territorio della provincia di Rovigo, erano molto inquinati e da qui
esatto.
È nata poi la decisione di fare il depuratore. La questione come si è risolta poi?
Allora, ma addirittura una serie di comuni e una serie di associazioni, tra le quali Legambiente, hanno intentato una causa al comune di Milano per l'inquinamento delle acque, soprattutto nel delta del Po, perché poi è la parte finale del bacino idrografico del Po. C'è stata una sentenza che ha condannato il comune di Milano, però non hanno un risarcimento, perché un risarcimento sarebbe stato anche incommensurabile, tanti danni che ha creato. Una cosa che mi preme dire però è che il comune di Milano non ha deciso di adottare il depuratore per questa causa che era in corso, ma perché la comunità europea ha minacciato il comune di Milano di una multa di 150.000 euro al mese finché non avrebbe costruito il depuratore. Quindi anche lì l'incentivo monetario della sanzione è stato determinante.
Che ce vuoi fare?
No, Giovanni, ti volevo veramente ringraziare per il tuo intervento. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta scadendo. Volevo anche dire, adesso che abbiamo finito l'intervento, che tu sei un nostro carissimo amico, un amico di Banana Republic.
Certo.
Ci segui da sempre. Volevamo salutare te, ovviamente il tuo piccolo, perché è, diciamo, ricordiamolo, è il primo figlio di Banana Republic.
Noi siamo orgogliosi, lasciacelo dire.
Allora, Pietro è di là che vi sta seguendo, non si capisce perché, però da quando è iniziata la trasmissione sta piangendo ininterrottamente.
Invece io lo capisco.
È un atto di ribellione alla voce paterna, probabilmente.
No,
credo che sia la mia voce piuttosto.
È il suo omonimo qua in studio che probabilmente lo turba.
Può essere.
Sai cosa facciamo? Gli facciamo sentire i Beatles con Get Back e secondo me lui si calma un po'.
Grazie Giovanni, un abbraccio.
Ciao.
Ciao, alla prossima. Ciao.
Get back to where you once belong.
sulla solo di Get Back rientriamo. Speriamo che Pietro Carrosio si sia calmato, ma di sicuro adesso che ha smesso di sentire la mia voce acidula sta meglio.
L'importante è che non abbia visto in cam i tuoi baffi e il mio naso, che ricordano la combo Ringo Starr.
Infatti ero molto nel groove qua, ma l'Elenina mi ha subito fatto una durissima reprimenda. Non ti permettere, madre.
Vabbè, ha fatto benissimo, come quando ti reprimenda sempre.
Come quando torna il momento di
Cronaca Vera.
Dallo studio 1 di Radio 2 in Padova va ora in onda Cronaca Vera, settimanale di informazione a cura di
Vincenzo Romania.
Ragazzi, sono argomenti seri, non dobbiamo ridere su queste cose qui.
No, non scappa. Tra l'altro, avevi già una bomba sui Beatles, Vincenzo,
sì, prima. Una delle notizie scartate di oggi era che c'è un ricercatore russo che ha detto che i Beatles sono la prima causa dell'alcolismo in Russia.
Io credo
grazie
che sia...
a chi ha scelto la canzone di oggi.
La causa dell'alcolismo in Russia è che gli mettono la vodka davanti da quando hanno 3 anni.
Nel biberone.
Penso sia quello il principale.
Io una volta
problema.
Ho una ragazza russa a cui chiesi, ma come mai avete scelto uno come Boris Yeltsin con quel panzone come presidente di uno stato così grande? Mi disse, sono tutti ubriachi, anche gli elettori.
Non fa allora, molto testo.
Risposta
non,
pertinente.
Non andiamo tanto lontano. Una notizia a chilometri zero, nel senso che si riferisce ad una casa che è a meno di un chilometro da questo studio.
Ah, sì.
Oh, mamma.
Uscita oggi sul Mattino di Padova. È che dice così: unire l'utile al dilettevole, anche se in questo caso il confine fra l'uno e l'altro è più che discutibile.
Ho paura.
Paura, eh. Tre studentesse che abitano nel palazzo all'incrocio fra Corso Milano e Via Dante.
Aia, le vado a trovare.
Anche l'indirizzo. Hanno deciso di lanciare Urbi e Torbi un appello molto personale, quindi un uso personalistico della strada. Sono alla ricerca di baldi giovani con cui tifare l'Italia di Prandelli.
Allora ci vado davvero.
Però.
No, vedi, io ci vado davvero.
Ragazzi, prossima puntata di Banane Public. Ieri mattina da una finestra al secondo piano del condominio penzolava, notate la scelta linguistica del giornalista, un tricolore tinto di rosa, aperta virgolette, shocking per l'occasione. Con una grafia tipicamente femminile, che poi non è vero niente perché ho visto la foto, sulla striscia bianca della bandiera campeggiava un invito inequivocabile: cercasi uomini con cui ti fare Italia.
Ah,
nella
vista...
foto c'è scritto cercasi uomo.
Eccola lì, perché mi sa che vista la nuova passione dell'Elena Donatello, ovvero il pallone, che ha scoperto gli europei, secondo me anche la nostra twittatrice
scuote la testa.
Continua l'articolo: il pensiero non fa una piega, complice l'atmosfera elettrizzante delle partite, le ragazze hanno pensato che è altamente probabile che in un impeto di gioia per un gol ci scappi un fraterno abbraccio.
Oh.
Forse in caso di vittoria potrebbe trasformarsi in un bacio appassionato, e qui qualcuno magari ci può aiutare.
Sorelle d'Italia.
Le solite malelingue comunque potrebbero pensare male, non
assolutamente
è che...
E scrive: da cosa nasce cosa, ovviamente. Bravo. E nella malaugurata ipotesi che la Germania faccia fuori gli azzurri in semifinale, qui il giornalista si supera, o la giornalista, la mente femminile ha mille risorse, si sa. Chi meglio di una giovane tifosa può asciugare le lacrime per una delusione tanto cocente?
Sì,
cancellare
d'accordo
dalla mente l'onta della sconfitta con una passeggiata romantica durante la quale il lui di turno può raccontare minuto per minuto, motore per motore, tutte le azioni in cui si poteva e si doveva fare meglio. Lei che annuisce con un sorriso più che comprensivo, non si può, in attesa di sfiorare l'inconfondibile sguardo, baciami stupido.
È l'appuntamento dei sogni dell'Elena Donatello.
Questo l'ha scritto Felicetto Masini.
Allora, no, carissimo giornalista o carissima giornalista, senti, puoi fare molto meglio di così, hai degli evidenti problemi emotivi con
secondo
qualche
me, nel
uomo,
tema,
donna.
Nel tema di terza media dell'esame aveva scritto meglio, secondo
io
me.
Io comunque fossi il direttore del Mattino, mi vergognerei.
Beh, di brutto.
Ognuno.
E non solo per questa cosa.
Capo cosparso di cenere.
Avanti.
Scendiamo un po' più a sud. A proposito della processione, parliamo di Sant'Antonio e di un prete particolarmente originale della provincia di Avellino. A Lauro, processione shock. Il parroco prende a pugni il busto di Sant'Antonio.
Ma come?
Ma dai, ma come?
Fuori programma, eccezionale sta notizia.
Chi era?
Fuori programma durante la preparazione motore del rito Cazzotti alla statua, omelia contro gli omosessuali.
Oddio,
che combo.
Tempi duri anche per i santi.
Mamma mia.
Ne sa qualcosa Sant'Antonio. Per la precisione, la statua del santo presa a Cazzotti nel giorno della tradizionale processione del parroco colombiano della chiesetta di Migliano, certo, piccola frazione di Lauro nell'Avellinese. Don Airo,
Airo
sembra il nome di un grande esponente del wrestling colombiano. Questo è il nome del prete boxer, come riporta il quotidiano Irpino, 8 pagine, chiediti perché non pubblichi di più. Durante l'omelia che precedeva il corteo rituale dello scorso mercoledì, si è rivolto verso l'altare e con aria contrariata si è scagliato contro il simulacro in legno del santo, una scena che ha lasciato a bocca aperta i presenti, almeno quanto la predicazione successiva riservata agli omosessuali definiti peccatori contro natura dal focoso prelato. Fa ridere poco, ma insomma è un vizio abbastanza comune in Italia questo dell'omofobia. È un tipo originale, ha sempre avuto una particolare attenzione per le immagini sacre, ha commentato un fedele, non era mai arrivato a prenderne pugni una. La combinazione di cazzotti in stile Tyson sarebbe servita nelle intenzioni del prete a dimostrare la vacuità del materiale nei confronti del trascendente.
Ci sono maniere anche molto originali, questa cioè è un esempio.
Un insegnamento che parrocchiani non dimenticheranno tanto facilmente, Sant'Antonio. Chissà.
Dubbio.
Come sapete,
ma non è per maloso.
Qualche simpatico signore di Verona che ha un campo di grano e ha deciso di farci sopra, non come quelli della Mediolanum con i cerchi, ma
addirittura stiamo esultando.
Scalpo di Balotelli.
He's a striker.
It's good at darts. Ma okay, c'è alcuni, una persona che è ancora più eccezionale, a cui dedicherei questa puntata di Banana Republic, il nostro esponente. Insomma, questo ragazzo cinese di 26 anni, Zhang Xiaoshan.
No, ridillo perché la pronuncia...
Zhang Xiaoshan.
Ah, eccola.
Sapete che c'è un premio famoso che si chiama Darwin Awards, il premio per le morti più stupide della storia.
Questo si candida.
Ma 11 notti insonni per seguire gli europei. Tifoso cinese muore per sfinimento.
E non hai neanche visto come vanno a finire,
non
figliolo.
È arrivato neanche alla 12ª per sapere che l'Italia arrivava ai quarti di finale.
Madonna, poveretto.
Non voleva perdersi nemmeno un secondo di Euro 2012, un po' come Vito con le partite dell'NBA.
Si è messo
davanti alla TV per seguire ogni partita, ogni azione, tutti i gol in diretta. Alla fine, dopo 1890 minuti di calcio, è crollato. Come riportano i media inglesi, quelli asiatici, il ventenne di Zhang Xiaoyan è morto per un cocktail micidiale di fumo, alcol e una passione smisurata per il calcio. Overdose di calcio. Anche così potrebbe essere descritta la causa di morte del giovane di Changsha, nella provincia del Hunan. Il pallone è stato sempre infatti il suo amore più grande, ma anche la sua condanna.
Mamma mia.
Io me le immagino in questo stanzino, sai, cinesi, questi anfratti lì che fuma Marlboro rosse e mangia popcorn e muore poi, chiaramente.
Ma che brutto, ma poverino.
Poveraccio.
Sembra le barzellette quando dico, ma c'era un cinese che, ti ricordi?
Ricordando che c'è un comune del Salernitano dove hanno vietato a giocare a biliardino dopo le 22, cronaca vera finisce qui. Vi saluto, ragazzi.
E un saluto anche a Maria Luisa Busi, mio idolo sessuale da sempre. Ci sentiamo gli After Hours sui giovani d'oggi. Ci scatarro su.
Che c'entra, eh?
We'll be right back.
giovani d'oggi si scattarono su, cosa che dico sempre all'Elena parlando dei suoi coetanei. Lei fortunatamente non rientra nei giovani sui quali scatarrerei.
Assolutamente no. Come non ci rientra il buon Fix che ci sta ascoltando, anche la Maser ha un consiglio per Vito. Vito, vedi di non ridurti come il povero Chinese mentre ti guardi le
fortunatamente è finita l'NBA, purtroppo ha vinto LeBron, ma vabbè.
Volevo fare solo una precisazione su Maria Luisa Busi, onde evitare disdicevoli
dicerie. Sì, dai,
allora,
vabbè.
Io la apprezzo soprattutto per l'outing che fece ai tempi di Minzolini, e il DJ Pino annuisce in regia e mi dà ragione.
Dai.
Lei se ne andò per quel motivo.
Sì, sì, sì. Manda la sigla, va là.
È primavera, anzi, sì, piuttosto estate.
Primavera.
Ciao,
mi avete
Elena.
Citata troppe volte, mi fa paura. Non chiamatemi in causa.
È che ti vogliamo bene.
Sì, sì. Vabbè.
Io ti voglio bene.
Anch'io, mamma mia.
Come lo dite? Allora, togliamoci subito il pensiero del tweet calcistico, vabbè, ho guardato anche questa volta la partita.
Ah, ci sei dentro, ormai ci sei dentro, è finita.
Sì, ma per merito di Marchisio, ho scoperto Marchisio.
Mamma mia.
E basta, adesso diventerò un grande
Ci sono
fan.
Più i giocatori con la faccia pulita come Marco Materazzi.
Se avessi carino. Cominciato a guardarlo quando giocava Franco Baresi, non so se ti saresti innamorato.
Un po' meno appassionata, forse.
Vabbè, per l'hashtag Italia-Inghilterra, appunto, c'era la cronaca. Come al solito durante la partita, e scrivevano da un qualcosa che aveva detto Prandelli: il cuore non basta, stasera dovremo andare oltre. E infatti è qualcosa che inizia sempre per Q e alla fine è andata così, diciamo.
La Q di quadro,
sì,
no, quadro. No, si sa che la lotteria dei rigori è una classica questione di Q.
Abbiamo avuto tanto quadro sulla questione dei rigori,
però ci stava, dai.
Q sì. Tra l'altro comincia anche cucchiaio,
sì, vabbè.
Tra l'altro
cucchiaio, vabbè. Poi un altro scriveva: qualcuno dica a Balotelli che schiacciando quadrato più R1 sul controller PS3 la palla entra a pallonetto.
Verissimo, quella chiara occasione da rete a tu per tu col portiere.
Lui provava a fare il pallonetto lì, però L1,
una occasione 10, diciamo, pure, va bene.
Ci mette a fare l'esperto, hai capito?
E qualcun altro scriveva: dai, siamo nettamente superiori, noi abbiamo i bidet.
Certo, è una grande verità,
ovvio.
Sacrosanto.
Poi ancora: ho letto il labiale di Balotelli dopo l'ennesimo gol fallito, diceva sempre sia lodato Gesù Cristo.
Sai,
è molto cioè è molto religioso
anche secondo me.
Balotelli era chirichetto alla parrocchia Don Abbondio di Brescia.
Okay. E poi un tweet di Dio, avete presente il
certo,
personaggio, scrive proprio così: Mario, dagli addosso a Draco Malfoy, che è il portiere dell'Inghilterra.
È vero,
uguale. È malvagio.
Art
cercava di fare le boccacce per distrarre
maledetto serpe verde.
E a fine partita la Middleton non è l'unica pippa d'Inghilterra.
Questo è vero.
Erano diversi.
Io la nazionale inglese così brutta non l'ho mai vista spumeggiante, però insomma,
devo dire che io, però, ad onore del vero, una nazionale italiana così frizzante.
Questo sacrosanto, però senti anche loro.
Ve ne leggo altre due: il portiere truzzo dell'Inghilterra che si è calato le paste e vedeva i mostri durante i rigori faceva molto ridere. È vero, urlava come un pazzo, non avete
È vero,
visto.
È un indemoniato.
E infatti Pirlo, ecco, l'altro tweet è su Pirlo. Pirlo nasconde così bene le emozioni che nella vita precedente deve essere stato un serial killer. E qui il cucchiaio. Cioè, ovvio, quando vedo uno così carico gli faccio il cucchiaio.
Carico,
su Pirlo che nasconde le emozioni. Ricorderete tutti una certa pubblicità di Sky quando nel 2006 abbiamo vinto il mondiale. Tutti erano felici da matti, lui aveva sempre la stessa faccia di cartapesta.
Ma perché lui interiorizza.
Cambiamo argomento.
Brava.
Cambiamo decisamente argomento. Sono un paio di settimane che seguo degli hashtag incrociati, tipo tre. È partito tutto da Briatore, Billionaire e Studio Aperto, perché sapete che Briatore ha detto che è l'ultima estate che riapre il Billionaire.
Oh, che peccato!
Dove
Fiumi
andrete voi a fare festa adesso? Non so.
Fiumi di lacrime.
Ecco, quindi commentando questa notizia si è arrivato poi ad insultare pesantemente Studio Aperto per ovvie ragioni, insomma.
Che fa sempre bene.
Tra l'altro, ricordiamo i servizi di Studio Aperto contro il caldo.
È arrivato puntuale anche quest'anno. La costanza loro ce l'hanno, questo diamo atto, eh.
Proprio sui servizi estivi dicono: l'anziano che beve dalla fontana nel servizio del caldo torrido di Studio Aperto è lo stesso da 20 anni. Cioè, secondo me è anche morto.
L'anziano poverino, secondo me.
Come le risate registrate nelle sitcom.
Anche, vabbè. Poi ancora, Studio Aperto sta al telegiornale come Cassano sta allo Zanichelli. Ok. Il Billionaire chiude, prevista edizione ridotta di Studio Aperto. Giustamente non hanno
non di cosa
da
è vero.
Dire.
Seconda metà del
Lucignolo scompare.
Chiude il Billionaire, tronisti disoccupati, Studio Aperto in crisi, il piccolo Nathan Falco senza un futuro.
Nathan
è
Falco,
questo.
Ricordiamolo.
È il figlio
di Briatore.
Si chiama Nathan Falco.
Nathan Falco.
Sembra un cartone giapponese degli anni 70, tipo.
È lui.
Vabbè, vi cito il nostro amichetto Vendo Merda perché è più importante del Billionaire di Briatore. Sono d'accordo, scoperto, grazie a lui, un nuovo come descriverlo? Piero Chat si chiama sto individuo.
Un eroe.
Mi sta già simpatico. Piero Chat.
Sì, e scrive delle cose un po'. Per esempio, il mio sogno è che un Vips a un concerto canta una canzone a mia moglie dedicata da me e torna. No Vips cantanti parnopei, non partenopei, ma tipo Morandi. Però bisogna che glielo dica, cioè perché i Vips non è che lo sanno.
Ah, perché
devono...
la moglie l'ha lasciato.
Lui presuppone che i Vips lo seguano, secondo me.
Però no parnopei.
No parnopei.
Pensavo fosse inglese. No parnopei. No.
E poi scrive ad Alfonso Signorini, ieri io e i miei amici abbiamo inventato il cocktail chiamato il Signorini.
Bello.
Ci sta. Vodka, martini rosato, Schweppes, scritto così, e pesce.
E pesce.
Non so.
Ma
soglio
la cosa.
Pesce crudo, mi viene da dire. Scritto. Pensando a Signorini.
Scrive anche alla vostra amata Clerici. Gli scrive così: ciao, inventi un piatto che si chiama come me, cioè Piero, e poi lo dici in TV. No, domanda, cioè un ordine.
Posso dire che fa schiuma, ma non è un sapone.
Dai, basta. Poi ha un problema. Cioè, cerca Gigione e infatti chiede a gran voce: c'è Gigione su tweet? Sempre scritto così.
Magari o qualcuno lo sa.
E poi, ciao, ma i gatti bevono? Ciao i gatti, ma quando ci do l'acqua scappano, è un fatto vero.
C'ho i gatti che ci do l'acqua,
vorrei
zio.
Vorrei vedere come gli dà l'acqua a sti gatti, poverini.
Con l'idropulitrice, probabilmente.
A 4000 atmosfere.
E su Piero Chat, che si è trasformato per un momento in Piero Angela, io lancerei il prossimo pezzo, che ci fa sempre molto sorridere e ci porta molto in situazione estiva.
Grazie Elena, comunque, glielo starei tese i nudi tra i nudisti.
Partirò ogni estate, c'è un dilemma estivo, se andare al mare o andare in monti, dobbiamo decidere. Io ad esempio voglio andare al mare, voglia di andare al mare, mi butto dal monte, tu sorridi o m'angoscio, io e te nell'eremo, sono scettico, decader lì non va,
vai con gli scettici,
ma sono scettici.
Eccoci qua per gli idoli di oggi. E attenzione, come sentite già dall'atmosfera, la nostra voce si fa più calda.
Ragazzi, oggi entriamo nel metafisico,
nel mondo della magia.
Quindi mi raccomando, non ridete a casa che vi vediamo, eh.
Sì, perché tramite la magia la webcam cioè fa il percorso inverso, cioè noi vediamo voi.
Vi vedo tutti.
Allora, il primo idolo della puntata di oggi...
Mi inquieta subito. Questa tua voce.
No, è perché sono molto... triste.
Allora faccio la voce inquieta anch'io.
Bravo.
Inquietante.
Allora, Giuseppe Casella.
Detto Giucas.
Questo... Stare seri, molto seri. Allora, questo Giuseppe Casella nasce a Termini Imerese e subito...
Per colpa della disoccupazione si è dovuto inventare mago.
E a sei anni c'è già la sua epifania magica, diciamo così.
Che idolo.
Praticamente cade in un pozzo e tramite la forza della mente chiama la madre, che poveretta era sordomuta, e si fa rintracciare così.
Ma non è l'unico la grande testimonianza del suo potere. Fu portato dal prete del paese perché, dopo aver incontrato ed impietrito una vipera con lo sguardo, tutti pensavano questo è il demonio.
E invece il prete
dai, pacca sulla spalla. No, è bravo, Giucas.
Anzi,
gli ha fatto condurre lo spettacolino della parrocchia.
Beh, io, se siete d'accordo, la smettiamo.
Don Servillo,
bravo. Sentiamoci subito un estratto della sua potenza, della sua aura.
Sentitelo
potenza.
All'opera, che roba.
Ascoltami, io ti sto toccando.
Ti sto toccando?
Io ti sto toccando.
Sì.
Almi via?
Sì.
Sì. Andate
tranquillamente.
Concentrati
in ginocchio.
Detto.
Fatelo a casa.
Tranquillo. Perché almi via tu diventerai un gallo.
Che cosa?
E ti comporterai come un gallo.
Gelato.
Ripeto, io ti sto toccando.
Sì.
Almi via?
Sì.
Tu diventerai un gallo.
Ok.
Ti comporterai come un gallo. Via!
Funziona.
Ascoltatore, ti sentiamo.
Funziona.
Ascoltatore, sei un gallo.
Stop!
Stop!
Ascoltatore, ti sentiamo che sei diventato un gallo.
Questa era una delle sue famose uscite, le sue famose esibizioni a Domenica Inn con la Mara Venier, vi ricorderete, spumeggiante.
Sì, sì, assolutamente noto per i suoi riti ipnotici. Teneva davanti alla televisione milioni di italiani.
Ti ricordi la storia di quel bambino palermitano che si è impressionato guardando Giucas ed è rimasto effettivamente bloccato con le mani.
Stregato da Giucas Casella, è rimasto con le mani incrociate sulla fronte. Non si scastrava più, poverino.
Ma sta cosa qua dove l'hai letta, scusa?
Sul suo sito.
Vabbè, la fonte è attendibile.
Non è ADN Kronos, il sito di Giucas, però è magico.
Comunque lui metteva in guardia dal farlo da soli questa cosa. Diceva, attenzione, perché no, senza la mia supervisione non ce la si
Non rifatelo a casa. Ma io sento di avere acquisito negli anni, tutti questi anni che lo seguo, anch'io penso di aver acquisito un po' di magia.
E oggi tenteremo, signori, un esperimento che mai prima qualcuno in radio aveva tentato.
Ragazzi, siamo talmente carichi che siamo convinti di poter fare un esperimento qui in diretta con voi.
Allora, Elena si è offerta come cavia, diciamo così, per
questo
esperimento.
Ha deciso l'Elena Donatello di entrare nella storia della radiofonia.
Elena, sei concentrata? Rispondi, Elena?
Sì.
È concentrata. Allora, io invocherei su di noi la benedizione di Giucas. Elena, ascolta attentamente, guardami bene e concentrati.
Guardami, abbandonati. Io conterò da uno fino a tre, al numero tre ti abbandoni. Sonno profondo. Perfetto. In un sonno profondo. Ti sveglierai solamente quando te lo dico.
Elena.
Sei in un sonno profondo adesso.
Stai dormendo, Elena.
Ti porremo una domanda adesso.
Ascolta attentamente, Elena.
Non guardare il computer, guarda noi, Elena.
Tu, al mio risveglio, vorrai sposare Justin Bieber.
Elena, rispondi. Elena, stai concentrata.
Elena,
guardami. Vuoi sposare Justin Bieber?
Ovvio.
Funziona, che bello. Allora, grazie Giucas.
No, io ti giuro, dico la verità, pensavo non ce la facessimo.
Ce l'ha fatta. Elena, svegliati adesso, sei tornata in uno stato cosciente?
Sì.
Come va?
Tutto bene.
Ti vuoi sposare?
No.
Benissimo.
Allora, Giucas sei un fallito.
No, mentre era in ipnosi diceva sì.
Ah, ok, io pensavo che quando si svegliava moriva dalla voglia di sposare Justin Bieber.
Sai come sono le donne, cambiano idea piuttosto facilmente.
Come noi cambiamo decisamente argomento.
Il prossimo idolo è un po' più terra a terra, ecco.
Sì, perché chi ci conosce sa che siamo dei grandissimi esperti d'arte.
siamo degli amanti particolarmente del mondo delle avanguardie.
Amiamo, diciamo, le avanguardie, e finalmente abbiamo trovato il nostro vate,
il nostro guru,
la nostra guida spirituale, la luce che illumina la nostra via.
Mister Andrea Di Pre.
Andrea Di Pre, ragazzi.
Anzi, scusami, precisazione, dottor avvocato.
Dottor avvocato Andrea Di Pre. Ma questo magari si querela. Originario di Trento, ha una grande peculiarità.
Scopri i talenti.
Scopri i talenti, ma in che modo? Scopri i talenti che lo pagano.
E so, più lo pagano, più li scopre.
Più li scopre, cioè proprio questa proprietà commutativa.
È un genio. Sapete che poi tra esperti d'arte ci sono spesso delle ruggini, ma sono cose di poco conto, insomma.
Tra l'altro noterete, guardandolo, la somiglianza con un grandissimo esperto d'arte che noi stimiamo tantissimo, ovvero Vittorio Sgarbi.
Sentiamo questo confronto che ha avuto con un altro noto critico d'arte.
Ma chi sei tu? Chi ti conosce? 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 Per avere quello sviluppo chiarificato, intensificato, occorre essere artisti veri. Non lo fai altrimenti. Ti sei scoperto artista. Non sei tu che hai preso quattro pellegrini che sono Cucchi, Clemente, eccetera, Di Maria, e le hai messi, ti sei inventato la casa avanguardia e le hai messi a fare. Tu hai rovinato l'arte contemporanea. Tu sei la vergogna dell'arte contemporanea. Sei uno scandalo appoggiato dai poteri pubblici. Sei vecchio, vecchio. La gente conosce me. Cogliti dai coglioni.
Oh.
No, allora Andrea, dai.
Andrea che ha stratificato, schiarificato l'universo dell'arte. Miseria, sembra, avete sentito, uguale a Sgarbi.
Diciamo che prende spunto.
Qui ce l'aveva con Achille Bonitoliva, uno dei critici d'arte più in vista nel panorama italiano. Lui l'ha demolito così,
senza nessun motivo. Fammi fare una piccola chiosa su Vittorio Sgarbi, che noi come Banana Republic, ci tengo a dire, non abbiamo mai preso come idolo, perché ci fa talmente ribrezzo, specie in questo momento storico in cui su Twitter sta cercando così di rilanciarsi con delle frasi fatte che non ha nessun senso.
Vittorio, ci stai deludendo tantissimo.
Vittorio, guarda che Andrea sta guadagnando punti,
Sì, tra l'altro guadagna non solo punti, ma anche denaro, perché come funziona? Tu vai da Andrea Di Pre e dici: oh, sono un artista, ti do dei soldi se mi promuovi su Sky, per dire. E lui ha un tariffario precisissimo, ovvero una registrazione di 5 minuti con l'artista e le sue opere in studio televisivo a Milano o a Roma, o direttamente a domicilio dell'artista, più la messa in onda della registrazione su Sky una volta alla settimana per 6 mesi, per un totale di 26 uscite all'anno, costa 300 euro.
Fatturati.
Se tu invece vuoi fare il figo e andare in onda una volta alla settimana per 12 mesi, per un totale di 52 uscite per 60 minuti, costano 4.000 euri.
Ma sono dei bei soldini, eh?
Ma lì, guarda che ti lancia.
Come? Sai che mi sembravi un po' la Vanna Marchi così in questa tele...
Grazie, ho cercato di essere più chiaro possibile.
Ma c'è qualcuno che comunque effettivamente usa i suoi servizi, no?
Sì, una grande artista italiana, anche questa è un'artista d'avanguardia, tale Franca Codi.
Sentiamo un po', lei si presenta un po' così.
Lei ha pagato parecchio per andare con Di Pre.
In un santuario vero e proprio della storia dell'arte contemporanea. Qui vive un'opera d'arte mobile, vivente. È l'artista che ha fatto di sé, della sua epidermide sottratta al tempo, un'opera d'arte mobile. Con me
sentite
c'è Franca Codi.
Che io sono una bomba a orologeria del sesso. Io voglio far scoppiare di piacere gli uomini. Anzi, quelli che adesso ci stanno guardando devono sentirsi eccitati.
Oh, cioè.
Morire di piacere.
Piano.
Io li voglio vedere scoppiare di piacere.
Franca,
i loro coglioni devono scoppiare al mio
Franca.
Cospetto. Perché io sono felice così, sono nata per questo.
Va bene.
Okay, al tuo cospetto magari poi sai.
Ok. Beh, io non ho mai avuto di fronte un'opera d'arte mobile vivente come...
Il genio di Andrea Di Pre.
È un concetto nuovo, nato dal genio di Andrea Di Pre davvero.
Quindi praticamente è riuscito da... Questa è un'artista. È un'artista mobile, cioè è una attrice fetish, è riuscito a tirare fuori il concetto.
Sì, io avevo altre terminologie per il genere, però sentite Franca Codi ancora.
Così vi emozionate davanti ai rossi e gialli di Van Gogh, così come
parallelo
alle immagini
chiaro
di Franca Codi da lei firmate.
Rivolto a tutti gli uomini e anche alle donne, perché no? Gioite con me del sesso che io vi propongo, gioite insieme a me della mia immagine, del mio sesso e della gioia di vivere, perché secondo me il sesso è una gran figata, dai, dai, facciamolo tanto e io ve lo propongo.
Facciamolo, che figata!
Facciamolo tanto! Ma Franca, ma insomma, oh, a parte che ha una, anche una certa età la Franca Cody, non è che sia una ragazzetta, eh?
No, no, beh, è vero, sì, avrà 50 anni. Poi lei, insomma, l'arte costa, però lei non vuole morire squattrinata come Van Gogh.
È giusto.
Sentite qua.
Ogni opera
lei vuole, vuole portare a casa il cash. Sentite.
Sì, io sono un'opera mobile, voi mi potete ospitare nelle vostre case, se proprio mi desiderate così tanto. Ecco, risparmia un po' di soldi, metti da parte il tuo stipendio e portami a casa. Io sono un'opera mobile, posso venire da te. Questo tuo desiderio si può avverare. L'opera d'arte può venire a casa tua. Certo, costa.
Ecco, perché noi in Italia non le chiamiamo escort o peggio, meretrici o prostitute, le chiamiamo opere d'arte mobile.
Cioè, ma sai perché?
Che vengono a casa tua.
Credo che
paghi.
Il prossimo video la chiamerà opera d'arte mobile per fare un po' di marketing.
Mamma mia, mamma mia.
È l'unico frutto. È il caso, è una sigla piuttosto azzeccata, ma
Perché abbiamo forse parlato di banane, non mi sembra.
No, allora, vogliamo dire solo una cosa. Il video integrale di questa Franca Cody, noi credo lo posteremo sulla pagina Facebook, però forse per la prima volta nella nostra storia abbiamo qualche remora.
Sì, penso che dovremmo proprio vietarlo non solo ai minori, ma anche alle persone di buon senso.
Se non altro per il rosso scarlatto della cravatta del buon dottor avvocato Andrea Di Fre.
Bravissimo. Ragazzi, vi dobbiamo salutare. Finita anche questa puntata, secondo me, bellissima di Banana Republic. Sono veramente divertito un sacco.
Il motore.
Ringrazio Pinelli neolaureato. Ciao Pinelli.
Aie.
L'Elena per il suo fantastico tweet time.
Ciao.
Ipnotizzata, tra l'altro, ricordiamolo.
Sì, si è ancora ripresa.
Matteo, che è stato in nostra compagnia. Ciao,
The
Matte.
Videomaker.
Vincenzo Romania, di cronaca vera, spettacolare oggi.
Il cinese, poveretto, ringraziamo anche lui che ci segue dall'alto dei cieli.
Scaricate il nostro podcast da www.radiobue.it oppure da iTunes, mi raccomando. Continuate a sostenere Santiago Non Molla su Shiny Note, mi raccomando.
E ci vediamo venerdì sera ai Navigli per chi viene per sentirci un concertino figo e stare insieme in compagnia a bevere uno sprissetto.
Facciamo un po' di festa. Ciao ragazzi, buona serata, state benone, viva Radio 2, a 2, bue.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.